ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, l'ottavo capitolo, intitolato Raggiungere il Supremo, il verso numero 11. Yad Aksharam Vedavido Vadanti Yadaksharam Veda Vido Vadanti. Vishanti. Yad. Yatayo. Vita. Raga. Vishanti Yad Yatayo Vita Raga. Puoi vedere se qualcuno dice che non si sente, perché sente. Yad Icchanto Brahmacharyam Charanti Yad Icchanto Brahmacharyam Charanti Tat Te Padam Sangraena Pravakshe Tatte Padam Sangrahena Pravakshe Posto Yad Aksharam Veda Vido Vadanti Yad Aksharam Veda Vido Vadanti Vishanti Yad Yata Yovita Raga Vishanti Yad Yata Yovita Raga Yad Icchanto Brahmacharyam Charanti Yad Icchanto Brahmacharyam Charanti Tatte Padam Sangrahena Pravakshe Tatte Padam Sangrahena Pravakshe Yat Aksharam Veda Vido Vadanti Vishanti Yat Yata Yovita Raga Yat Icchanto Brahmacharyam Charanti Tatte Padam Sangrahena Pravakshe
Yadaksharam Veda Vido Vedanti
Yadaksharam Veda Vido
Vedanti Vishanti Yata Yota Vita Raga
Vishanti Yata Yota Raga
Yad Icchanto Brahmacharyam Charanti
Tatte Padam Sangrahena Vrakshe
Yadaksharam Veda Vido Vadanti
Shanti Yajyata Yad Icchanto Brahmacharyam Charanti Tatte Padam Sangrahena Pravakshe
Yadaksharam Veda Vido Vadanti
Vishanti Yad Yata Yovita Raga Yad Icchanto Brahmacharyam Charanti Tatte Padam Sangrahena Pravakshe Yadaksharam Veda Vido Vadanti Vishanti Yad Yata Yovita Raga Yad Icchanto Brahmacharyam Charanti Tatte prasangrahena prabhakshe. Badanti. Yat chakke aksharam sillaba om vedavida, persone esperte ne veda, vadanti dicono, vishanti entrano, yat in cui, yataya grandi saggi, vita raga nell'ordine di rinuncia della vita, yat ciò che icchanta desiderando, brahmacharyam il celibato, charanti praticano, tat quella, te a te, padam situazione, sangrahena in breve, pravakshe io ti spiegherò. Traduzione: le persone esperte ne veda che pronunciano l'omkara e sono grandi saggi situati nell'ordine di rinuncia, entrano nel Brahman. Desiderando tale perfezione, si deve praticare il celibato. Ti spiegherò ora, in breve, questa via che può portare alla salvezza. Commento di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sri Krishna ha raccomandato ad Arjuna la pratica del Sat Chakra Yoga, in cui l'aria vitale viene fatta salire tra le sopracciglia. Considerando il fatto che Arjuna possa non conoscere la pratica del Sat Chakra Yoga, il Signore ne spiega il metodo nei versi che seguono. Krishna afferma che il Brahman, sebbene sia uno e senza uguali, si manifesta sotto diversi aspetti. Per l'impersonalista, ad esempio, il Brahman si identifica con la sillaba Om, Akshara o Omkara, ed il Signore descrive qui il Brahman senza forma, in cui entrano i saggi che hanno scelto la rinuncia. Gli studenti della scienza vedica realizzano questi due aspetti del Brahman e fin dall'inizio della loro educazione, vivendo nel più completo celibato, presso il maestro spirituale, imparano a far vibrare il suono Om e sono istruiti sull'aspetto impersonale del Brahman. La castità è essenziale se lo studente vuole avanzare nella vita spirituale. Purtroppo, le strutture sociali sono talmente cambiate oggi che è impossibile osservare rigidamente il brahmacharya e rimanere casti durante tutta la vita di studente. Nelle università d'oggi ci sono molte discipline e varie specializzazioni, ma non si insegnano i principi del brahmacharya, senza i quali è molto difficile progredire nella vita spirituale. Per colmare questa lacuna, Sri Chaitanya Mahaprabhu venne a insegnare il metodo che, secondo le scritture, è l'unico che può permettere di realizzare l'assoluto nelle radicali, cioè il canto dei santi nomi di Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rileggiamo il verso insieme. Le persone esperte ne veda, che pronunciano l'Omkara e sono grandi saggi, situati nell'ordine di rinuncia, entrano nel Brahman. Desiderando tale perfezione, si deve praticare il celibato. Ti spiegherò ora in breve questa via che può portare alla salvezza. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatiyade Chatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Guravattavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Allora, stiamo leggendo la Bhagavad Gita così com'è. Bhagavad Gita così com'è di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. È molto probabile che molti di coloro che ora sono all'ascolto abbiano in casa, nella loro casa, una Bhagavad Gita così com'è. Poiché ci sono tanti devoti che quotidianamente escono per distribuire questa Bhagavad Gita, questi libri, a tutti coloro che incontrano, così che ognuno possa avere la possibilità di venire a contatto con la coscienza di Krishna, la scienza della realizzazione spirituale. Magari se qualcuno sta ascoltando la radio e non è un abituale ascoltatore di RKC, può comunque andare a guardare nella sua libreria, nella sua casa, nella sua libreria o dove tiene i libri e vedere se c'è la Bhagavad Gita così com'è di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Se la trova è consigliato vivamente di leggerla. Ora qui stiamo leggendo l'ottavo capitolo che è intitolato Raggiungere il Supremo. Chi è che non vuole raggiungere il Supremo? Tutti vogliono raggiungere il massimo, tutti vogliono raggiungere la sommità della vetta della loro esistenza, della loro vita. A tutti i livelli, sia le persone che non hanno grandi aspettative, sia le persone che invece si aspettano molto dalla loro vita. Comunque, in ogni caso, tutti, in accordo al loro punto di vista relativo, vogliono comunque raggiungere il massimo. Massimo. Più che possano. Ecco, questo capitolo, Raggiungere il Supremo, spiega proprio questo, come raggiungere il massimo nella propria esistenza, nella propria vita. Il massimo di tutto. Il massimo significa che comprende tutto, comprende anche ciò che è meno del massimo. Come se noi abbiamo 1 miliardo di euro, all'interno ci sono anche 1 milione di euro, anche le centinaia di migliaia di euro, anche le decine di migliaia di euro, anche le migliaia, le centinaia, le decine, le unità, sono già inclusi dentro. Quindi ottenere il massimo significa ottenere tutto. Poiché tutti si stanno sforzando in qualche modo per raggiungere il massimo della loro vita, qui è spiegato come fare. Questo capitolo della Bhagavad Gita, il capitolo 8, Raggiungere il Supremo, spiega come fare. Chi è alla ricerca di piaceri materiali, chi è alla ricerca della liberazione da tutti i tipi di sofferenza che si incontrano in questo mondo materiale, chi è alla ricerca della felicità assoluta, tutti e tre tutte e tre queste categorie di persone, chi cerca piacere materiale, chi cerca la liberazione dalla sofferenza di questo mondo materiale e chi invece cerca la felicità ultima, assoluta, suprema, tutte e tre queste categorie possono ottenere quello che vogliono se semplicemente si impegnano nella pratica della coscienza di Krishna. Non soltanto le persone interessate alla vita spirituale o i cosiddetti spiritualisti o religiosi o gli asceti sono interessati a queste informazioni, ma tutti dovrebbero esserlo, perché qualunque cosa si cerchi di ottenere, questo è il metodo, la pratica della coscienza di Krishna. Chi si sforza di ottenere soltanto piaceri materiali, accumulare oggetti per il piacere dei sensi in questo mondo materiale, perde, se si sforza solo di fare quello, perde l'opportunità di uscire da qualunque tipo di sofferenza, e che dire dell'opportunità di ottenere invece la felicità assoluta, il piacere supremo. In sanscrito il termine che indica questo piacere supremo è ananda, un piacere che è in continuo aumento, che mai si ferma, mai trova una condizione di stasi e mai diminuisce. Quindi chi si sforza di ottenere soltanto oggetti per gratificare i sensi, oggetti per gratificare i sensi di questo corpo materiale, perde questa opportunità, quella di ottenere la liberazione da ogni tipo di sofferenza e quella di ottenere, oltre questa liberazione e sofferenza, la felicità assoluta. Chi si sforza di ottenere soltanto la liberazione dalla sofferenza di questo mondo materiale, perché esiste chi ha capito che questo cercare di ottenere il piacere mettendo i propri sensi, i sensi di questo corpo a contatto con gli oggetti dei sensi, in realtà incontrerà soltanto sofferenza. C'è chi ha capito questo, non sono tanti, sono pochi. Gli yogi sono pochi, cercano di... hanno capito che l'attaccamento agli oggetti materiali, alle relazioni materiali, a tutto ciò che riguarda questo mondo, in ultima analisi procura sofferenza, e quindi cercano di staccarsi, di lasciare tutto, di ottenere la liberazione. Questo termine liberazione, la salvezza, indicano, questi termini indicano la stessa cosa, cioè il distacco completo, assoluto, da tutto ciò che riguarda questo mondo materiale, tutti i desideri volti a gioire di questo mondo materiale. Perché diciamo mondo materiale? Diciamo mondo materiale perché esiste anche il mondo spirituale. Come esiste un mondo fatto di natura morta, esiste anche un mondo invece fatto di natura viva. Il mondo materiale è fatto di materia, che è natura morta. Ma noi non siamo materia perché siamo natura viva. Quindi, come esiste un mondo di natura morta, esiste anche un mondo di natura viva che siamo noi, mondo spirituale. Quindi coloro che cercano la salvezza hanno capito che accumulare oggetti per il piacere dei sensi di questo mondo materiale in realtà fa soffrire, e quindi cercano il distacco, la liberazione, la salvezza, chiamatela come volete, significa sempre la stessa cosa. Il nirvana, nir, è una negazione, negano tutto, dove non ci sono più attaccamenti, non ci sono più qualità, non ci sono più desideri, una specie di morte spirituale, una specie di coma profondo dove l'entità vivente non pensa, non sente, non vuole, non desidera. Quella condizione è la condizione dove c'è assenza di sofferenza, sofferenza zero. che non è felicità. Quindi c'è chi si sforza di ottenere quella condizione e c'è invece chi si sforza per ottenere la felicità assoluta, Ananda, che comprende sia il piacere che può venire dal contatto dei sensi con l'oggetto dei sensi di questo mondo, per esempio il gusto del mangiare, per esempio, no? Gusto, quando si parla di gusto la prima cosa che viene in mente è mangiare, qualunque tipo di gusto i sensi possano gustare è incluso, anzi, è incluso quello che si chiama gusto superiore, paramdrishtva, gusto superiore. È inclusa l'assenza di sofferenza, perché non si può parlare di felicità se la base non è quella, l'assenza di sofferenza. Quindi tutte e tre queste categorie di persone che si sforzano di ottenere questo risultato lo possono ottenere se si impegnano nella coscienza di Krishna. Allora, qui in questo verso abbiamo letto che coloro che cercano di entrare nella condizione di mancanza e sofferenza, Brahman, si impegnano in questo tipo di yoga, Sat Chakra Yoga, complicatissimo. I chakra sono considerati dei nodi, punti nodali, focali che si trovano in varie parti, in varie posizioni nel corpo che abitiamo. Sat sono questi sette centri, in realtà sono otto, però qui sono menzionati i Sat, quindi va bene così, che sono come delle stazioni di un tragitto, di una ferrovia che porta fuori dal corpo materiale. Sono varie stazioni dove noi, ovvero ognuno di noi, l'anima spirituale che abita il corpo, può collocarsi passando da una stazione all'altra fino al chakra che si trova alla sommità, posizionato alla sommità del capo, il Brahmarandra, dal quale poter uscire per entrare poi nella condizione di Brahman. Questo Brahman, la parola Brahman in sanscrito significa grande, ma indica la coscienza. Cioè Brahman, quando sentite parlare di Brahman, si intende la effulgenza che pervade l'intero universo spirituale, che è praticamente la base su cui riposa tutto ciò che esiste, sia l'universo spirituale che l'universo materiale. È il substrato, è il sottofondo su cui tutto ciò che esiste riposa. E questa luce, che non è soltanto, non è una luce materiale, fotoni come quelli che emanano dal fuoco, ma è luce intesa proprio come la coscienza. La coscienza la possiamo comprendere, percepire, avere un piccolo cenno di comprensione se noi analizziamo cos'è questa specie di corrente che pervade tutto il corpo. Quando noi, il senso del tatto, se noi tocchiamo la pelle in qualunque parte del corpo, sentiamo, quindi siamo coscienti. In altre parole, è questa specie di corrente che pervade, che illumina tutto il corpo, la coscienza, viene definita con questo termine, illuminare, che è proprio il termine usato anche nella moderna scienza tecnologica. Per esempio, quando c'è un emittente televisivo radiofonica sulla cima della montagna, nelle schede tecniche il termine che viene usato per definire la zona di copertura è proprio questo. Che zona illumina? Si dice. Questo è il termine tecnico. qual è la zona illuminata da questa emittente, come qui state ascoltando Radio Krishna Centrale, che trasmette da sopra Monte Miranda, qui a Terni, Monte Miranda, e illumina un'ampia zona della provincia di Terni, e quindi chiunque si trova in quella zona può ascoltare l'emittente. E così noi anime spirituali, che siamo presenti all'interno di questo corpo materiale, che siamo persone vive, illuminiamo con la coscienza tutto il nostro corpo, ognuno di noi illumina il proprio corpo, e si può percepire questa coscienza in ogni parte del corpo. Se un insetto ci punge in una parte del corpo, anche se non lo vediamo, lo sentiamo, lo percepiamo, ma siamo coscienti di quello che succede. E così l'intera esistenza è permeata dalla coscienza della persona suprema, che è Krishna, che è la fonte da cui emana tutto ciò che esiste. Quindi la sua coscienza si espande all'infinito e contiene tutte le varietà del mondo spirituale e del mondo materiale. Coloro che per qualche motivo sono entrati all'interno di questa natura materiale, che è un luogo buio, oscuro, pieno di ignoranza, dove in effetti non c'è la coscienza, nella materia non troviamo la coscienza, la terra, l'acqua, il fuoco, questi materiali, questi atomi, così vengono definiti, non hanno la capacità di rendersi conto di esistere come invece abbiamo noi. Questo poi può essere oggetto di discussione fra di voi, parlatene, perché è facile rendersi conto che noi non siamo il corpo. Se il corpo è fatto di atomi, allora noi non siamo il corpo, perché gli atomi non percepiscono la propria esistenza, mentre noi invece la percepiamo. Ci sono queste speculazioni mentali che dobbiamo dire veramente sono di basso livello intellettuale, dove si cerca di appioppare la manifestazione della coscienza a delle fasi di interazione complessa fra atomi insenzienti, ma è veramente privo di senso questo concetto, questa idea che la coscienza possa scaturire da interazioni di atomi incoscienti è veramente una cosa priva di senso. Parlatene fra di voi, cercate di analizzare questo che stiamo dicendo. Tutto il corpo è fatto di atomi insenzienti, non percepiscono la loro esistenza. Questi atomi non si rendono conto di esistere, noi invece sì. Quindi come fanno tanti atomi che non si rendono conto di esistere messi insieme, per quanto possano interagire in maniera complessa, a un certo punto, no, a manifestare quello che loro, i tecnici lo chiamano epifenomeno. Sono tutti termini per gli addetti ai lavori che però di fatto lasciano il tempo che trovano, significano assolutamente niente, sono incognite per definire altre incognite, quindi non definiscono assolutamente niente. Questo epifenomeno, proprietà emergenti, è un modo di dire non so come accade, come dire abbiamo un oceano di atomi e a un certo punto per qualche motivo emerge la coscienza, un oceano di atomi insenzienti, incoscienti, e da questo oceano di atomi incoscienti possiede questa proprietà emergente, emerge la coscienza. Significa niente, cioè sono tutte parole, tutte frasi assurde, non significano niente proprio, eppure lauree, tesi di lauree, università, se ne parla tantissimo da anni, 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 tutto per non voler accettare l'evidenza, la famosa storia del rasoio di Occam, che è la cosa più semplice, la più immediata, con buona probabilità è quella giusta, tutto per non voler accettare che l'anima spirituale esiste a prescindere dalla materia e non è un prodotto della materia, che noi siamo esseri viventi che apparteniamo a un'altra natura, una natura spirituale, quella senziente, non questa insenziente, incosciente. Così come noi anime spirituali manifestiamo, illuminiamo il corpo con la coscienza, così la persona suprema, l'essere supremo da cui emana tutto ciò che esiste, illumina l'intera esistenza con la sua coscienza. E questa coscienza che tutto illumina si chiama Brahman. Quindi le entità viventi, che sono anime spirituali anche loro coscienti, quando si trovano sotto l'ignoranza di questa natura materiale, provano sofferenza, perché l'ignoranza, il fatto di essere insenzienti è innaturale per l'anima, si trovano in un'atmosfera innaturale, che è quella come se un pesce viene trascinato fuori dall'acqua e lasciato sulla riva all'aria, soffre, perché non è la sua atmosfera. Così l'anima spirituale dentro la materia soffre. Chi cerca la liberazione da questa sofferenza si impegna per raggiungere questo Brahman di nuovo, ritornare in questa atmosfera spirituale. E attraverso la pratica, varie pratiche dello yoga, questo è spiegato anche in questo verso, abbiamo letto che nella cultura vedica chi voleva ottenere questo risultato, rientrare nell'atmosfera spirituale, nel Brahman, si impegnava sotto la guida del maestro spirituale e recitava questa sillaba, cantava questa sillaba Om, Om, si concentrava facendo in modo che tutto ciò che riguardava il corpo materiale si separasse da lui, e così poteva tentare di rientrare nella natura spirituale, che è un passaggio intermedio, ma non un passaggio, non è la destinazione finale. È un passaggio intermedio, perché poi all'interno di questa luce, di questo Brahman, c'è tanta varietà, c'è la varietà spirituale, ci sono i pianeti spirituali, ci sono le attività spirituali, e rientrare in questi pianeti spirituali e riprendere queste attività, quella è la condizione originale di ogni essere vivente. Infatti, no, chi è che desidererebbe entrare in coma profondo e non uscire mai più? Se fosse naturale, tutti avremmo questo desiderio di entrare in un coma profondo e non uscire più. Ma non è così. Chi lo desidera è perché soffre così tanto che piuttosto che soffrire preferisce entrare in un coma profondo. Storditemi per favore, storditemi. Quando voi andate in ospedale e trovate qualcuno che sta soffrendo molto, vedete che chiede ai medici, per favore storditemi, datemi qualche cosa, datemi oppiacei, morfina, datemi qualcosa che mi toglie il dolore, fatemi addormentare, fatemi dormire. Ma è soltanto una fuga dal dolore, non è una condizione veramente voluta e desiderata, no? Giusto? Quindi questo fatto di voler entrare nella condizione del Brahman è comunque una condizione ancora dettata dal voler sfuggire alla sofferenza di questo mondo. Però già chi si rende conto di soffrire è più intelligente di chi invece non se ne rende conto. Ci sono molti che non si rendono neanche conto di soffrire. Chi se ne rende conto già è un gradino più in alto, e perlomeno si dà da fare per sfuggire a questa sofferenza, invece di perdere tempo e rimanere sempre più invischiato in questa sofferenza. Ora, qui abbiamo letto di questa pratica del brahmacariato, e viene molto enfatizzata in questo verso, viene ripetuta più di una volta. La castità o brahmacariato è essenziale se si vuole avanzare nella vita spirituale. Purtroppo le strutture sociali attuali sono così cambiate che è praticamente impossibile osservare rigidamente il brahmacari. Perché viene enfatizzato questo aspetto della castità? Perché ogni volta che si parla di avanzamento spirituale si parla sempre di questo aspetto, che bisogna praticare la castità, che nella mente della maggior parte delle persone è l'ostacolo più grande, quello che rende sempre tutto più difficile. Molte persone, se non esistesse questo veto delle attività sessuali senza condizioni, entrerebbero nella, in un qualche tipo di pratica spirituale. Perché invece è così difficile? Perché è proprio quello, quel punto, il nodo che ci lega al mondo materiale. Quindi se vogliamo uscire dalla sofferenza del mondo materiale, dobbiamo in qualche modo tagliare questo nodo. È proprio quello. Tutta l'esistenza del mondo materiale è centrata intorno all'attività della gratificazione dei sensi attraverso i rapporti sessuali. Non solo, ma è anche proprio il sistema attraverso il quale si continua vita dopo vita, corpo dopo corpo, a rientrare nel ciclo delle attività del mondo materiale che fanno soffrire. È proprio quella l'attività. È l'attività che lega noi, anime spirituali, dentro questa natura atipica per noi, questo habitat innaturale per noi, e quindi se vogliamo ritornare nella nostra condizione originale, se vogliamo tornare nella nostra atmosfera, dobbiamo tagliare questo nodo, Maituna. Questo nodo è il nodo che stringe proprio strettamente l'anima spirituale alla sofferenza del mondo materiale. È per questo che è così difficile scioglierlo. L'anima spirituale non può stare senza piacere, non può, ma poiché non ha più la capacità di vivere la propria condizione naturale dove il piacere è parte integrante, è un aspetto intrinseco, non è il risultato di un'azione, come siamo abituati a vivere qui nella condizione materiale. Nella condizione materiale il piacere è il risultato di un qualche tipo di azione. È il salario che ci viene dato per il nostro lavoro. Dobbiamo fare qualcosa per poter ottenere piacere. Ma questa condizione è innaturale per l'anima spirituale. L'anima spirituale non ha bisogno di agire per ottenere la felicità. La felicità è una componente intrinseca della propria natura. Semplicemente vivendo nella propria condizione normale, l'anima spirituale gusta questa felicità assoluta. Non è un qualcosa che si ottiene in cambio di un qualche tipo di attività. È proprio una componente intrinseca dell'anima spirituale. Questa è la condizione naturale dell'anima. Poiché in questa natura, immersi, anzi fuori dalla nostra atmosfera normale, immersi in questa atmosfera materiale, non siamo in grado di sperimentare la nostra naturale felicità, allora cerchiamo il piacere attraverso il contatto con il mondo materiale, che è proprio questo, è proprio questo, è l'unione sessuale, si chiama unione, unisce, lega. E l'idea di lasciarlo ci fa impazzire, perché pensiamo, se tolgo questo che rimane? Niente, tutto il mondo si muove intorno a questo. Se non ci fosse questo, non ci sarebbero neanche la nascita e la morte, appunto. Non ci sarebbero attività, si fermerebbe tutto. Quindi per noi ci sembra impossibile, perché è come morire, è come non esistere più. È una cosa così grave che addirittura nella società moderna il fatto di non poter ottenere il piacere sessuale viene considerato il più grande degli handicap, il più grande. Se c'è qualche tipo di incidente dove qualcuno a causa di un incidente perde la capacità di provare il piacere sessuale, e c'è un'assicurazione, l'assicurazione paga cifre spaventose per questo, molto di più di un altro tipo di menomazione. Se diventiamo ciechi, se perdiamo un braccio, una gamba, l'assicurazione paga molto di meno. Se invece perdiamo la capacità di provare il piacere sessuale, è terribile, terribile. Non ci sono soldi a sufficienza per pagare. Terribile. Questo è il più grande disastro che possa. Ci sono persone che si suicidano. quando non c'è più piacere sessuale si sfasciano le famiglie, si distruggono le relazioni, si perde il gusto di vivere, tutto è concentrato lì. Quindi è facile capire quanto forte sia questo legame, quanto sia importante tagliare questo nodo per uscire da questa condizione di sofferenza del mondo materiale. Quindi le persone intelligenti, coloro che hanno materia grigia da usare, si rendono conto che è questo l'obiettivo importante da raggiungere. Però come si fa? È così forte che è praticamente impossibile. E qui c'è il segreto, raggiungere il Supremo. Qui, questo capitolo della Bhagavad Gita. Ottenendo il massimo, tutto è incluso dentro. Quindi è possibile lasciare questo attaccamento al desiderio sessuale se otteniamo un piacere superiore che già include il piacere questo del rapporto sessuale. Lo include perché lo supera, è semplice, no? Capire questo. Superare significa includere ciò che abbiamo superato. È già compreso. E nell'ultima riga Srila Prabhupada dice qual è. Sri Chaitanya Mahaprabhu, che altri non è se non la suprema personalità di Dio in persona, che è apparso neanche tanto tempo fa, circa 500 anni fa, ci ha insegnato come fare. Cantare, recitare, ascoltare il nome della suprema personalità di Dio, il nome. Un po' in tutte le pratiche spirituali, anche in tutte le varie religioni, c'è sempre questo accenno al nome, santificato il nome, glorificare il nome di Dio, ma non è solo per così un modo di rispetto, perché la suprema personalità di Dio è presente nel suo nome, è non differente dal suo nome, tutta la sua potenza è nel suo nome. Lui possiede la capacità di gioire assoluta, è infinita. Infatti un altro nome che lo indica in questo aspetto è Rama, la sorgente di tutta la felicità. Quindi semplicemente a contatto con il suo nome tutto è incluso, non c'è bisogno di altro, è tutto incluso nel suo nome. Quindi per noi che siamo catturati dentro questa natura materiale, ricoperti da questo fango materiale e da questi attaccamenti alla gratificazione dei sensi materiali, che nulla hanno a che vedere con noi in effetti, il metodo per uscire fuori e per raggiungere tutto ciò che possiamo desiderare è semplicemente questo: ascoltare, recitare, cantare il nome della suprema personalità di Dio. E questo nome è svelato nella Bhagavad Gita, questo nome è Krishna. Dio non è un ostaggio delle religioni oppure di qualche pensatore o qualche pensiero filosofico. La suprema personalità di Dio è la causa di tutte le cause, la fonte da cui emana tutto ciò che esiste. Quindi non dovete pensare che quando si parla di Dio si parla di religione inteso come un tipo di fede. Questa è la scienza dell'assoluto. Conoscere Dio significa conoscere tutto. E questo nome è proprio Krishna, è svelato nella Bhagavad Gita. Krishna, che significa infinitamente affascinante. Avrei una domanda, se qualcuno fosse collegato a internet o qualcuno nella sala. Se non è Krishna il nome di Dio. Se il nome di Dio non è Krishna, l'infinitamente affascinante, allora qual è il suo nome? Dire non ha nome è come dire che gli manca qualcosa. Se gli mancasse qualcosa non sarebbe assoluto. Noi ce l'abbiamo un nome. Da dove viene allora questa capacità di avere un nome, se la fonte da cui tutto emana non ce l'ha? Allora, se non è Krishna, Krishna, proprio Krishna, questo è il movimento per la coscienza di Krishna, non il movimento per la coscienza di Dio, è il movimento per la coscienza di Krishna. Se non è Krishna il nome di Dio, qual è il suo nome? Anche chi fosse, o che pensasse di essere ateo, perché veramente non pensa di essere ateo, ma ateo non è, e magari pensa, ma Dio non esiste. Anche tu che pensi di essere ateo, se dovessi indicare la causa di tutte le cause, la fonte da cui emana tutto ciò che esiste, con un nome, se non è Krishna, qual è? Krishna significa infinitamente affascinante. Se non è Krishna, qual è questo nome? Facciamo una prova. Questo è il movimento per la coscienza di Krishna. Significa il movimento composto da persone che hanno preso su di loro l'onere di distribuire questa informazione. Che Dio esiste e il suo nome è Krishna. Anche gli atei hanno il diritto di fare questo se vogliono. Possono andare in giro e dire Dio non esiste e non ha alcun nome. Però debbono confrontarsi se sono persone serie. C'è una rivista, come si chiama? L'Ateo. L'associazione, sì, com'è? Prendimela un po'. Prendimela un po'. Se è un ateo serio, si deve confrontare. Allora, qual è la nomenclatura per indicare la sorgente da cui emana tutto ciò che esiste? Questo nome è Krishna. Perché Krishna? Perché nella lingua sanscrita, che è anche l'origine delle nostre lingue indoeuropee, quindi. Poi il sanscrito è particolare, la vibrazione del sanscrito è particolare. Ha la capacità di manipolare la materia. Che il suono possa manipolare la materia è un dato di fatto ormai appurato anche da cosiddetti ricercatori scienziati materialisti. Stanno costruendo delle armi, quindi. Anzi, esistono già. La UAR. UAAR. Un ateo serio, che nome dà alla causa di tutte le cause? Chi invece non è ateo, se il nome di Dio non è Krishna, quale è? Beh, qualcuno vorrà anche rispondere, no? Significa infinitamente affascinante. Trovate un nome che esca fuori da questo significato, da questo contenitore. Da questo contenitore di significati. Trovatemi un nome, per favore, se ne siete in grado. Non è una sfida, è un invito a pensare, un invito a approfondire l'argomento. Krishna, infinitamente affascinante. Posso semplificare un po' dicendo che per poter essere infinitamente affascinante deve, il nome deve contenere tutti i significati. Questo nome, primariamente affascinante, significa che deve contenere tutto senza nessun tipo di limitazione. Qualunque aspetto possa venire in mente, indicato da un qualche nome, infinitamente affascinante, Krishna. Krishna non è un nome indiano, non è il nome di un dio indiano. Se non è Krishna, qual è? Vi posso già anticipare che qualunque cosa qualcuno possa dire, la mia risposta sarà: è già incluso nel nome Krishna. Il più potente è incluso nel nome Krishna, per poter essere infinitamente affascinante deve essere più potente. Il più ricco, e per essere infinitamente affascinante deve anche essere il più ricco. Il più bello, è ovvio che per essere infinitamente affascinante deve essere il più bello. Colui che crea tutto, è chiaro che per essere infinitamente affascinante deve essere in grado di creare tutto. Chiunque sia affascinato, attratto da qualunque cosa, è attratto dall'infinitamente affascinante. Non esiste un nome che possa uscire fuori da questa definizione. Quindi questo è il nome assoluto, perfetto, che indica la suprema personalità di Dio, Krishna. E poiché è assoluto, il nome e lui sono uno, identici, non c'è differenza. Perciò ascoltare, recitare e cantare il suo nome, come ci ha insegnato Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è proprio Krishna in persona, che è apparso circa 500 anni fa, è il metodo perfetto per raggiungere il Supremo, per ottenere tutto ciò che si possa desiderare di ottenere. Perché tutto ciò che esiste è presente in Lui, emana da Lui, quindi a contatto con Lui diventiamo partecipi. Come se una persona è amica del re, vive insieme al re, vive con le stesse facilitazioni con cui vive il re. Questo non è una sfida, ma un invito ad approfondire l'argomento. Krishna, infinitamente affascinante, questo è il nome della suprema personalità di Dio. Poi ci sono tanti nomi, non differenti sempre da lui, ognuno indica aspetti, qualità o attività, però sono tutti inclusi. Ecco perché noi diciamo, quando leggete trovate scritto la suprema personalità di Dio, in inglese the supreme personality of Godhead, perché questa personalità, Krishna, le comprende tutte, la suprema personalità di Dio, Krishna. Se non è Krishna, qual è? Proviamo, facciamo un piccolo esercizio. Abbiamo qualche minuto? No. Dall'interno della stanza, arrivo.
Qual è la logica che sottende il fatto di pensare che sia soltanto una la fonte? Cioè, qual è la, perché una? E se ce ne fossero, se ne fosse più di una, due, cento, infinite, perché è più logico dire che così come esistono tante cause, causa di questo e questo, causa di questo e questo, andando a ritroso c'è una causa che le emana tutte? Potrebbero essercene tante cause?
Ce ne sono tante, tante tante cause. Questo sto dicendo, ci sono tante tante cause, però la causa di tutte le cause è Krishna. Infatti tutte le personalità di Krishna, ognuna di loro è una causa. Chiaro che deve esistere tutto, quindi ci deve essere anche quello, ma se non ci fosse una causa suprema mancherebbe qualcosa. Allora perché tante cause sì e una suprema no? Ci devono essere assoluto, non è l'opposto di qualche cosa. Assoluto significa che comprende tutto, questo e quell'altro. Quindi ci sono tante cause e c'è la causa di tutte le cause, ci sono tutti e due gli aspetti, e questo aspetto, la causa di tutte le cause, è supremo. Perché? Perché le comprende tutte.
Supremo non significa che viene prima, supremo significa
che le comprende tutte. è tutto incluso. Supremo significa tutto incluso. Prima, dopo, certo, introduci l'elemento tempo, che è proprio il fautore della relatività.
E neanche quella più a ritroso. Perché sennò,
a ritroso è lo stesso, tempo-spazio, spazio è soltanto un aspetto, una proiezione del tempo nella sua materia. Però supremo significa che tutto è incluso, è uno senza secondi, significa che nessuno è completo come è completo lui. Questo significa che include tutto, tutto è incluso. E sono incluse anche tutte le cause, le subcause, sono tutte incluse. Non necessariamente devono essere in maniera sequenziale, possono essere anche parallelo, tante cause in parallelo, però tutte sono comprese dalla causa di tutte le cause.
Perché nello spiegare viene quasi spontaneo dire che andando a ritroso, 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 ce n'è una che le emana.
Certo, se tu vai a ritroso, la causa di tutte le cause, certo. La sorgente di tutte le energie, significa. Perché ogni aspetto, ogni suo aspetto è incluso eternamente nel suo aspetto supremo, da cui emanano tutti. È come se una persona, prendiamo una qualunque persona che ha tanti aspetti della sua personalità, che sono manifestati, aspetti manifestati in maniera variegata in situazioni diverse. Per esempio, faccio un esempio per capire, il presidente di una società o il direttore presidente di una società, all'interno della sala delle riunioni con i suoi dipendenti, è il presidente, manifesta la personalità e l'aspetto del presidente, ma lui non è solo quello. A casa, col suo nipotino, quando manifesta la personalità di nonno, è diverso. Nella sala delle riunioni non si mette a quattro zampe e si fa salire solo qualcuno e fa il cavalluccio, ma a casa sua, da solo, col suo nipotino, si mette a quattro zampe, il nipotino gli sale sopra e fa il cavalluccio. Quindi sono diversi aspetti, ci sono tanti aspetti della personalità della persona, e a volte è manifestato uno, a volte è manifestato un altro, a volte è manifestato un altro. Quindi ci sono tante fonti, ma tutte appartengono alla stessa suprema personalità di Dio. E Krishna Stubhagavan Svayam, come è spiegato proprio nella Srimad Bhagavatam, è la fonte di tutte queste personalità che emanano da lui eternamente. L'emanazione, abbiamo già più di una volta sollevato questo punto, che emanazione non sottintende per forza un aspetto che richiede il tempo. Emana eternamente, sono due aspetti diversi della stessa entità. Lui possiede infinite energie, di cui lui è la fonte, e lui stesso manifesta tanti aspetti della sua personalità, ognuno è potente, come se noi prendiamo tante candele, se una candela accende tutte le altre sono tutte uguali. Però la candela originale significa la candela, qui in questo esempio c'è l'aspetto temporale, una dopo l'altra, ma nel senso assoluto è la candela che accende tutte le altre, e Krishna è la suprema personalità di Dio dalle quali si manifestano tutte le altre personalità, incluso noi siamo anche una sua personalità, noi siamo una personalità infinitesimale, jiva, della suprema personalità di Dio, ma noi non siamo la suprema personalità di Dio, siamo una sua parte integrante. Fra tutte le sue manifestazioni di personalità c'è anche l'anima spirituale, tante anime spirituali, un numero infinito, ma lui rimane sempre il supremo. Qual è la differenza? È che lui le emana tutte, e tutte sono emanate da lui, quindi tutte sono sostenute da lui, come il sole sostiene, come il globo solare sostiene i fotoni della sua luce, così la sua suprema personalità sostiene tutte le altre, incluso noi. Non è poi così difficile. Questi sillogismi sono abbastanza semplici, chiari da capire. Dire che non esiste, come qualcuno che pensa di essere ateo dice, è un'incongruenza. Dire che non esiste sarebbe come dire che nulla esiste. Cioè, dire che non esiste la fonte da cui emana tutto ciò che esiste è come dire che nulla esiste. Quindi, questo ateo farebbe meglio togliere la A. Se togliesse la A davanti, tutto torna a posto. Cioè, poi dicono cose che non sono neanche molto alcuni, perché poi dipende anche, come dire, gli atei, non è che tutti gli atei sono uguali, come tutte le persone che sono interessate alla vita spirituale sono uguali, sono diversi gradini, diversi livelli su una scala da zero fino all'assoluto. Per esempio, qui c'è un articolo su questa rivista dove questa persona, che io non nomino perché sarebbe una... la privacy non me lo permette, però esordisce con una frase di questo tipo. Scusate, un secondo solo. Esordisce con una frase di questo tipo. Adesso continuo a parlare per mantenere... Ecco, qui, no? Sarebbe stato meglio per lui rimanere in silenzio invece di dire questa frase, però l'ha detta, quindi noi... È a chi afferma qualcosa, e poi con enfasi, qualsiasi cosa, che compete l'obbligo di provarne irrefutabilmente la rispondenza al vero. Questo è il famoso esempio di chi, quando indica qualcuno col dito indice, che lo indica così, non si accorge, perché sta magari accusando qualcuno, non si accorge che ci sono tre dita che puntano verso di lui invece. Ha fatto lo stesso errore. È a chi afferma qualcosa, qualsiasi cosa, che compete l'obbligo di provarne irrefutabilmente la rispondenza al vero. Quindi, allora, tu dici Dio non esiste, e allora adesso hai affermato questo, adesso a te che compete l'obbligo di provare irrefutabilmente la rispondenza al vero, che Dio non esiste. Provamelo. Provamelo. Sarebbe stato meglio per lui entrare in una discussione più... Scusami? Sì, più da agnostico vero e proprio, piuttosto che l'ateo, questa fede assoluta. Dio non esiste. Dimostramelo. Cioè, perlomeno bisogna ammettere che partiamo, coloro che dicono che Dio esiste e coloro che dicono che Dio non esiste, perlomeno minimo, bisogna accettare il fatto che partono entrambi dalla stessa piattaforma, dallo stesso piano, dallo stesso livello. Perlomeno bisogna accettare questo. Qualcuno dice Dio esiste, qualcuno dice Dio non esiste, perlomeno dobbiamo accettare che partono allo stesso livello. Non che uno, Dio non esiste, tu mi devi dimostrare che esiste. Stesso discorso vale anche dalla parte di là. E poi perché parlare di Dio? Dio che è così lontano dalla nostra comprensione. Noi siamo insignificanti, come possiamo pensare di comprendere Dio? Prima di comprendere Dio bisogna comprendere l'esistenza dell'anima. L'anima, no Dio, l'anima. Lascia perdere la religione, lascia perdere Dio, per il momento mettilo da parte, perché non siamo così evoluti. Siamo all'asilo. Alla maternità, anzi, ancora, quindi non possiamo parlare di aspetti che invece riguardano l'università. Parliamo dell'anima, l'anima. Allora, chi dice l'anima esiste e chi dice l'anima non esiste, perlomeno bisogna ammettere che partono, minimo, bisogna ammettere che partono dalla stessa piattaforma, allo stesso livello. Poi si può fare un confronto, analizzare le evidenze, costruire ipotesi e teorie, ma minimo bisogna accettare il fatto che si parte dallo stesso punto. Non che chi dice che l'anima esiste è lui che aspetta a dimostrare che esiste, e chi invece dice che non esiste, a lui no, lui non aspetta a dimostrare che non esiste. A volte ci vengono di volte delle domande che sono viste da un'ottica assoluta, sono domande che fanno anche sorgere una certa ilarità. Per esempio la domanda è, quando qualcuno ci pone questa domanda, dimostrami, fammi toccare con mano, dimostrami in maniera irrefutabile, fammi vedere che esiste la vita dopo la morte. Certo, questa è un'istigazione all'omicidio. Ma che razza di domanda è? Se per vedere che esiste la vita dopo la morte ti dovrei togliere dal corpo, dovrei commettere un omicidio, così poi tu ti rendi conto che esiste la vita dopo la morte. Ma che razza di domanda è? Perlomeno cerchiamo di fare un esperimento a livello di pensiero, esperimento pensato si chiama, thought experiment, come quelli che fanno i cosiddetti scienziati, no? Einstein, nel laboratorio della mente, perlomeno facciamo un esperimento lì, vediamo, abbiamo detto gli atomi sono insenzienti, io sono senziente, l'osservazione mi fa pensare che io non sia un insieme di atomi, in quanto io penso, sento, voglio e desidero. Gli atomi del corpo non pensano, non sentono, non vogliono, non desiderano. Quindi, la prima ipotesi è quella che io non sono fatto di atomi. Se tu invece dici no, la vita viene dagli atomi, sei tu che me lo devi dimostrare a questo punto. Io sto semplicemente osservando l'evidenza e il laboratorio della mente, senza bisogno di dimostrare niente, mi fa capire che io non sono materia, in quanto la materia non possiede la capacità di percepire la propria esistenza. È veramente banale. Gli atomi non hanno la capacità di rendersi conto di esistere, tant'è vero che si vede dal risultato. Si vede. Prendete a calci un sasso, siete voi che vi lamentate, non il sasso. Certo, se poi il sasso è grande vi lamentate, più è grande più vi lamentate, più forte colpite più vi lamentate. Il sasso non si lamenta per niente. Quindi l'evidenza mi porta, l'osservazione mi porta come evidenza a formulare questa ipotesi. Quindi questa teoria, se vogliamo chiamarla così, perché la teoria altro non è che un insieme di verità, significano verità messe in fila, una dopo l'altra. Teoria, come la teoria, come la carovana, eh? Teoria e carovana sono, in certi punti si sovrappongono, sono sinonimi. Quindi, la teoria significa un insieme di verità, io osservo, l'osservazione mi porta. Chiaro, la mia osservazione non è perfetta, io non sono perfetto, non ho la capacità di osservare, però se questi sono gli strumenti che vogliamo usare, la capacità di usare la ragione mi dice che poiché gli atomi non sono capaci di percepire la propria esistenza, non si rendono conto di esistere, tutto il corpo è fatto di atomi, tutto, anche il cervello, anche tutti gli organi interni, sopra, sotto, esterni, è tutto fatto di atomi, perlomeno questo è quello che l'osservazione cosiddetta scientifica ci fa percepire, ci fa vedere, giusto? Allora, se tutto il corpo è fatto di atomi, in ogni sua singola parte è fatto di atomi, e gli atomi non si rendono conto di esistere, per quanto uno li possa mischiare insieme in maniera complessa, non ci sarà mai un punto in cui gli atomi cominciano a rendersi conto di esistere. Dov'è questa evidenza? Dov'è la logica per cui è un'ipotesi come tante altre, che però lascia il tempo che trova, non è più forte di un'altra ipotesi. Mentre invece, se io osservo che gli atomi non si rendono conto di esistere, io sì, io non sono fatto di atomi. Non sono io che devo dimostrare, è chi dice contrario che deve dimostrare che non è così, in quanto l'evidenza mi fa vedere questo. Costruite un essere senziente in un laboratorio mettendo insieme gli atomi e poi ne riparliamo. Ma fino a quel momento uno a zero. Primo round è vinto da coloro che dicono che l'anima esiste. E questa subdola maniera di cercare di rigirare il problema, al contrario, da coloro che invece dicono che l'anima non esiste e dicono dimostrami che esiste l'anima, è una maniera subdola ma poco intelligente. Perché l'osservazione mi dice che l'anima esiste, in quanto io faccio esperienza diretta di me stesso. Non c'è qualcun altro che me lo deve dire. Io percepisco la mia esistenza, quindi io mi rendo conto di esistere. Non ho bisogno che qualcuno me lo venga a dire. Io mi rendo conto di esistere, mi rendo conto di esistere, ma tutto il mio corpo, che è fatto di atomi, non si rende conto di esistere, ma io sì. Ora, possono avere una chiara idea di chi io sia, di dove mi trovo esattamente dentro questo corpo, come mai sono qui, le famose domande esistenziali, no? Chi sono, dove vengo, dove vado e così via. Posso essere nell'ignoranza più nera, ma percepisco la mia esistenza. Questo epifenomeno è una cosa priva di senso, perché dovrebbe essere comunque il risultato di un insieme, ma io mi rendo conto di non essere un insieme, io mi rendo conto di essere uno. Sono uno, non sono un insieme. Io sono uno insieme a tanti atomi, ma sono uno. Qual è l'atomo che sta parlando con voi? Perciò, per il momento sono uno, perciò uno zero. Voi zero, noi uno. Per il momento. Poi ne riparleremo quando nel laboratorio verrà fuori uno. Per il momento viene fuori solo zero. E ci vuole a capirlo. Non è neanche una sfida, non c'è neanche un vero e proprio confronto, è un confronto iniquo. Chi dice che l'anima non esiste, cosa sta osservando? Sto a occhi chiusi, cioè cosa sta osservando? A meno che non sia così puerile da dire, siccome non la vedo non esiste, beh, insomma, questo. Dire, siccome non la vedo non esiste, allora tutto ciò che non vediamo non esiste. Certo, perché se non lo vedo io non esiste, chissà chi sono io. E tutto ciò che esiste, esiste perché lo vedo, dipende da me. Se lo vedo esiste, se no no. Che ti credi di essere? Sì, è suscita l'alità questa cosa. Ma è molto importante, perché rendersi conto che noi siamo anima e non il corpo cambia completamente la nostra vita. Non è un aspetto marginale, collaterale, cambia completamente la nostra vita. Cambiano gli obiettivi, cambiano le priorità, ciò che è importante, ciò che non è importante, tutto cambia. Cosa devo fare, cosa non devo fare, tutto. Poi qualcuno può dire ancora andando avanti, ma come mai allora se io sono un'anima spirituale, come mai non mi ricordo della vita precedente? E non ricordiamo neanche le cose di pochi minuti fa, figuriamoci una vita precedente dopo il trauma di una nascita, non ricordiamo niente. Persone che subiscono traumi e perdono la memoria le vediamo tutti i giorni, quindi È facile capire anche questo, il trauma di lasciare un corpo è così forte che dimentichiamo tutto e ricominciamo da zero, ogni volta. Facile dirlo, l'evidenza ci dimostra anche questo, ma possiamo vedere che persone che subiscono traumi violenti perdono la memoria. Comunque se questa non è una sfida, è un invito ad approfondire l'argomento. Pensate profondamente, se il corpo tutto è fatto di atomi, come mai io sono vivo? Pensate, io non sono fatto di atomi, gli atomi non sono vivi, io sì. C'è qualche perplessità, qualche domanda? Siete sempre all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del movimento di Krishna. C'è qualche domanda?
Sì.
Voce alta.
Ci sono alcuni saluti, vabbè, ha chiamato prima Leandro da Roma.
Arrivo Leandro.
Fa gli omaggi a tutti, ha detto è molto felice, ha detto si sente risollevato dopo aver sentito le tue parole.
Vabbè. Ti senti risollevato perché anche tu sei un'anima spirituale, non sei materia, tutti lo siamo.
Poi vabbè, ci sono i saluti di Vittorio da Roma.
Arrivo Vittorio.
E ci sono due domande.
Sì.
C'è Marcello che dice, vorrei chiedere se anche il mondo spirituale è nel Brahmajyoti.
Sì.
Ha detto Prabhu, io pensavo che il mondo spirituale era collegato all'interno.
No, il mondo spirituale è proprio tutta la varietà presente nel Brahmajyoti, è l'atmosfera Vaikunta. Vaikunta significa senza ansietà. E il mondo materiale si trova all'interno, occupa, il mondo materiale occupa una porzione infinitesimale, in effetti, dell'infinito cielo spirituale. Soltanto che rispetto a noi è così grande che per noi è infinito. Noi siamo così piccoli che per noi tutto è infinito. Ma l'universo spirituale occupa una parte infinitesimale del Brahmajyoti, come se ci fosse un cielo sereno, pieno di sole e tanti pianeti tutti luminosi, è una piccola nuvoletta nera. Quella piccola nuvoletta nera è il mondo materiale, dove esiste la materia e dentro il quale alcuni di noi si sono infilati. Ma noi anche siamo un numero irrilevante, insignificante rispetto a coloro che invece sono fuori dal mondo materiale e si trovano nel mondo spirituale. Se vuoi un quadro completo della realtà, una fotografia proprio, guarda nel primo canto della Srimad Bhagavatam, c'è proprio una mappa, un disegno ovviamente per forza di cose fuori scala, perché le scale sono così grandi che per noi sono impensabili, non riuscirebbero a entrare in un foglio di carta. Però c'è una sintesi, un'idea di come avere... come guardare la realtà dal punto di vista della suprema personalità di Dio, come guardare con gli occhi di Krishna, dove vedi tutto contemporaneamente, mondo spirituale, mondo materiale. Bene?
Poi c'è una domanda di Franco che saluta tutti e dice, se tutti all'improvviso diventassero autentici devoti di Krishna, si bloccherebbe per sempre il samsara?
Se in tutto il mondo tutti diventassero devoti di Krishna, il mondo diventerebbe un pianeta spirituale. Tutto il pianeta è come se ci trovassimo immersi in una fitta nebbia e quindi non vediamo praticamente niente, andiamo continuamente incidenti, sbattiamo continuamente la testa, ci facciamo male, non siamo nel buio, non sentiamo i rumori, non sappiamo chi è, chi non è, sempre pericolo ogni passo, come se il mondo fosse immerso in una nebbia fitta, e quindi nulla c'è dato da capire e da vedere, e se tutti diventassero devoti, allora è come se tutta la nebbia scomparisse e il mondo rimane così com'è, si vede. Questo è il mondo, tutto diventerebbe chiaro, e questo sarebbe il mondo spirituale. Si vedrebbe Krishna, si vedrebbero i devoti impegnati nel servizio, si vedrebbe tutto. Quindi tutto diventerebbe mondo spirituale. Però non ti preoccupare, non è così semplice. C'è sempre qualcuno che può restare al buio. C'è sempre qualcuno. Purtroppo. E noi dobbiamo cominciare a uscire dalle nebbie per primi.
Poi c'è Krishna Lila Devidasi che fa gli omaggi, saluta tanto Lila Vilasi e fa una domanda.
Arrivo Krishna.
Noi siamo anime piene di conoscenza e di felicità. L'anima dà vita al corpo accettandolo con stupidità. Gli atomi non vivono, quindi quando una i non tanto conoscenti dicono che noi siamo il corpo, ma se quando dicono noi abbiamo l'anima, ma se quando moriamo l'anima esce e quindi l'anima dà vita al corpo, ma è sempre morto.
Hai letto come è scritto oppure hai... Cos'è? Allora, sì, allora il corpo è sempre morto. La persona è l'anima. Non è che la persona è l'anima e il corpo messi insieme, la persona è l'anima, il corpo è un involucro. Come il vestito, la persona che abita dentro, per fare un'analogia. Il vestito non è la persona è quella che sta dentro il vestito. È così, noi le persone siamo l'anima che viviamo all'interno dei corpi. Ognuno di noi vive all'interno di un corpo, in questo mondo materiale, ma il corpo è sempre morto. Sembra vivo perché c'è l'anima dentro, come un vestito, sembra vivo perché c'è qualcuno dentro, allora si muove. Ma se la persona che c'è dentro esce, il vestito rimane un mucchietto di stracci per terra. Così il corpo, quando noi usciamo dal corpo, il corpo rimane un mucchietto di sostanze chimiche, di atomi, insomma, per terra. Ma il corpo è sempre morto. Sembra vivo quando noi siamo dentro, perché i sintomi della vita che noi manifestiamo si manifestano all'interno del corpo, come se abbiamo una lampada accesa e mettiamo sopra una stoffa, la luce passa attraverso la stoffa, prende il colore della stoffa, ma non è la stoffa che diventa luminosa, è la luce che c'è sotto. Così il corpo è illuminato dalla coscienza perché noi siamo dentro, ma quando noi usciamo rimane così com'è. Così come era anche prima, il corpo è sempre morto, la materia è sempre morta. Quindi impara che noi non abbiamo un'anima, noi siamo l'anima, capito? Noi non abbiamo un'anima, e quando l'anima esce, noi siamo l'anima, entriamo e usciamo dai corpi materiali, e si vede. Già adesso, il corpo di bambino, ragazzo, adulto, vecchio, noi siamo sempre noi, però il corpo intorno a noi si distrugge e altri nuovi si formano. Quindi noi entriamo, usciamo, continuamente entriamo e usciamo da tanti corpi. Il corpo di bambino, il corpo di ragazzo, il corpo di adulto non sono lo stesso corpo, sono tutti diversi. Non c'è più neanche un atomo di quelli precedenti. Come se noi prendiamo una casa, gli togliamo i mattoni a uno e li sostituiamo con altri. Una volta che li abbiamo tutti sostituiti, la casa sembra la stessa, ma non è più la stessa, è un'altra. Non c'è più neanche un mattone di quella precedente. Quindi è un'altra casa. E così il corpo, continuamente cambiano gli atomi che lo compongono, se ne vanno e altri nuovi entrano, e alla fine ogni tot tempo sono tutti cambiati, quindi è cambiato il corpo. Ma noi siamo sempre noi. Quindi noi siamo l'anima che abita nel corpo. Noi non abbiamo un'anima, noi siamo. Capito? Quindi il corpo è sempre morto, ha ragione, sì. Siamo noi che lo facciamo apparire vivo quando entriamo, ma quando usciamo si vede così com'è, quello che è.
Si può anche parlare di morto? Morto
sì, non è anche vero che è morto, non è vivo. Cioè morto nel senso che è natura morta, non è morto significa che non è cosciente. Infatti non lo è mai stato, né prima né dopo. Noi siamo coscienti, e lo siamo sia prima che dopo, noi siamo eternamente coscienti. Il corpo è sempre la materia che compone il corpo, non lo è.
Infatti dice, si corregge, dice, cioè in poche parole, il corpo non esiste e l'anima dà vita al corpo.
L'anima è viva e poiché entra in un corpo, il corpo sembra vivo. Ma quando l'anima esce, si vede che il corpo in effetti non è vero che è vivo. Quindi più che dargli la vita, lo fa apparire vivo, come un vestito. Non è che una persona entra un vestito dalla vita al vestito, però lo fa apparire come se fosse vivo. Sembra, è illusione, ma non lo è. Corpo?
Il corpo non esiste.
No, il corpo esiste, ma non esiste come vivo. Esiste, ma non esiste come vivo. Il corpo esiste, anche se è un insieme, quindi non esiste come un'unica entità, infatti si integra. È un insieme di particelle che sotto l'influenza del tempo vengono ad aggregarsi e a disgregarsi. Quando noi ci siamo dentro, i sintomi della vita, che sono sintomi della nostra esistenza, si manifestano anche attraverso il corpo, ma non sono... Non è che il corpo diventa vivo, è attraverso, come una stoffa sopra una lampada accesa. La luce si manifesta attraverso la stoffa, non è che la stoffa si accende.
C'è un'ultima domanda. Sì. C'è una domanda di Alfonso che dice, la differenza
Alfonso,
tra la mente
è il papà
e il
di
cervello.
Fabio? Differenza tra mente e cervello? Sì, la differenza tra la mente e il cervello è come il software e l'hardware di un computer. Software, il programma dentro, l'hardware sono l'elettronica, capito? Software, hardware, va bene così?
Ringraziano sia Marcello e insomma tutti ringraziano le risposte.
Hare Krishna, grazie a voi per la pazienza, per l'ascolto. Hare Krishna. Chita Prabhupada ki jai.